State ascoltando SBS Italian.
Sono Maurizia Tinti e state ascoltando un podcast di SBS Italian dedicato ai viaggi in Australia. Siamo giunti al terzo episodio e oggi voglio portarvi in un angolo magico del New South Wales che un anno fa è stato devastato dal peggiore incendio boschivo registrato nella zona, le Blue Mountains. Ad accompagnarci nel nostro viaggio sarà oggi la guida turistica Fabrizio Iappelli. Le montagne blu sono chiamate così a causa di una reazione chimica delle particelle rilasciate dalle distese di eucalipto con determinate condizioni atmosferiche che rendono il panorama degli altipiani blu. Ed è proprio grazie alla sua vegetazione unica che circa 10.000 km quadrati delle Blue Mountains e di altri parchi nazionali nelle vicinanze che sono rientrati nel 2020 nel patrimonio mondiale dell'umanità. Da millenni però le Blue Mountains, che non solo comprendono il parco nazionale della fascia meridionale della Great Dividing Range, ma anche un'area più vasta che per millenni fu abitata dai popoli indigeni Kanagara e Darung, in particolare il Kanagara Tribal Council Aboriginal Corporation fece richiesta nel 1995 del titolo nativo, quel diritto fondiario che restituirebbe ai traditional owners la proprietà delle terre delle Blue Mountains. L'impatto coloniale dell'area sudorientale del New South Wales cominciò infatti con l'avvistamento della catena dal primo governatore dello Stato, Arthur Phillip, che la denominò Carmarthen Hills. Nel 1799 fu poi costruita la prima città prigione e fu proprio uno dei prigionieri che arrivò con la prima flotta del 1788, John Wilson, ad esplorare per primo le Blue Mountains. Visse infatti per anni con le popolazioni indigene locali che gli facevano da guida e da cui poi fu ucciso per aver abusato di una delle loro donne. Oggi le Blue Mountains sono un parco nazionale del New South Wales e sarà il romano Fabrizio Iappelli, guida turistica abilitata a portare gli amanti della montagna a scoprire le meraviglie delle Blue Mountains, a portarci con sé. La prima cosa che gli ho chiesto è come e quando si è innamorato di queste zone. Ascoltiamolo.
Mi sono innamorato della zona, delle montagne, di quell'aria fresca, di quel blu particolare che non è sempre visibile. Infatti spesso posti turisti dicono: dov'è il blu delle montagne blu? Non sempre si vede, ci vogliono delle condizioni meteo particolari, quindi il caldo, l'evaporazione di questi oli. Io mi sono innamorato circa 14 anni fa in viaggio di nozze con mia moglie. Andammo lì con un'escursione e mi sono innamorato del posto, perché andammo lì che era agosto, c'era abbastanza freddo e un'aria stupenda. E poi ne ho fatto il mio lavoro, perché sono diventato una guida IATG, una guida ufficiale australiana, e ho iniziato a fare tour per italiani. Adesso, Covid permettendo, ricominceremo il prossimo anno, quindi ho questa vacanza forzata dalle Blue Mountains. Già sono stato un paio di volte con mia figlia, l'ho portata alle Jenolan Caves, appena avevano riaperto, dopo per il Covid, hanno già riaperto alcune caves, ce l'ho portata perché sono stupende, quindi mi ha fatto piacere portare la bimba di quasi 5 anni e di fargli vedere appunto queste grotte.
Con Fabrizio poi non potevo non parlare di come ha visto cambiare il parco nazionale nel 2020 tra gli incendi boschivi e la pandemia di Covid. Gli ho chiesto se non pensa che la pausa di un anno del turismo di massa abbia concesso alla natura di rigenerarsi e quali siano le previsioni per il 2021.
Quest'anno gli incendi sarà un po' difficile, speriamo proprio che non ce ne siano, ma il Covid ci ha bloccato sicuramente più a lungo, anche per le guide locali delle Jenolan Caves hanno messo, e anche lo Scenic World ha dovuto licenziare tantissimi ragazzi, erano tantissimi local che lavoravano e giravano intorno ovviamente a quel business. 1 milione di turisti l'anno, immagina quante guide avevano. E ho parlato con un paio di loro, sono ormai amico loro, e mi hanno detto lavoravano in hospitality, però pure lì a ristoranti o altro è giusto per i local e non sono più turisti, quindi sono un po' in difficoltà. dopo i bushfire, dopo pochi mesi, già queste felci verdi che rispuntavano dal terreno nero erano, ho delle foto stupende di questa vegetazione che rinasceva, ma nell'arco veramente di 2 mesi. Era marzo, ancora facevo i tour con gli ultimi turisti qui a Sydney e già vedevi rigenerare queste piccole piantine, era stupendo. Quindi dopo un anno di stop di Covid sarà un piacere riscoprire alcuni sentieri più rigogliosi e più verdi di prima, via.
Cosa fare quindi in caso di emergenza? Come informarsi per evitare incidenti che spesso, insomma, si rivelano fatali?
Il sito proprio del National Park, ci sono vari siti anche del Council delle Blue Mountains, si chiama proprio Blue Mountain City Council, che lì danno le allerte, però ci sono parecchi link che poi rimandano al National Park perché sono quelli più addentrati con i ranger che vanno, non ti dico quotidianamente, ma una volta a settimana vanno a controllare anche tutti i truck che siano ancora in piedi, perché con grosse piogge a volte vengono portati via addirittura dai sentieri, quindi ci sono le varie allerte che dice attenzione al meteo, attenzione a quella zona del slippery o per il ghiaccio, è capitato di fare delle escursioni che nevicava, 2 anni fa e ha fatto un po' di neve e quindi dei sentieri erano stati proprio chiusi perché molto pericolosi, vicino a burroni o vicino a dei cliff erano sconsigliati appunto. E di controllare sempre il sito del National Park che è molto utile e aggiornato soprattutto. National Park danno più che altro indicazioni sulla durata del track, loro dicono andata e ritorno ci puoi mettere 2 ore e mezza o 45 minuti, quello che è. In alcuni, come ad esempio le One Worth Falls, dove vado spesso con i turisti, è uno dei miei lookout preferiti, e c'è una vista della Jameson Valley e delle Blue Mountains molto bella, e appunto c'è l'indicazione della scala, perché c'è una scalinata molto lunga di circa 45 minuti a scendere e 45 minuti a salire, e infatti si raggiunge in 2 ore e mezza, e quella è, c'è un remark proprio sulla difficoltà della scalinata, quindi non posso andare con tutti i turisti. Noi ci fermiamo sempre sul lookout delle cascate, che è stupendo, c'è una vista e un'aria stupenda, quindi consiglio a tutti quanti di andare alle One Worth Falls. In Australia ci sono i cartelli, rispettateli. Se c'è scritto di non sedersi perché c'è un ragnetto velenoso, non vi sedete. Se c'è la possibilità di incontrare serpenti, e c'è sempre nei cappelli del National Park, sappiate che i serpenti ci stanno, quindi di non addentrarsi o di non sedersi su un rocce dove è facile trovare un serpente. Quindi rispettate quella che è la segnaletica australiana, che è ben fatta e facile da capire per tutti quanti, insomma, anche per il turista che non parla benissimo l'inglese.
Nonostante si tratta di zone battute frequentemente dai ranger del parco, è sempre meglio essere preparati. Quali sono quindi le cose necessarie che dobbiamo portare con noi? Ascoltiamo cosa ci consiglia Fabrizio.
Tanta preparazione, nel senso sicuramente bisogna studiare bene la destinazione, studiare bene il percorso che si andrà a fare, le difficoltà si potranno incontrare. Io come guida turistica porto anche il cellulare, quando vado in zone remote tipo le Blue Mountains, porto anche il cellulare satellitare, perché sono delle zone dove non prende nulla, proprio il cellulare non ha segnale per parecchi chilometri, quindi anche quello, se si affronta un discorso di dormire in lì in loco, ci sono dei campsite, io consiglio anche lì il cellulare satellitare, ci sono delle business che lo affittano anche, quindi volendo si può anche prendere per poco, non bisogna per forza acquistarlo. E acqua, non bisogna sottovalutare la natura, è sempre più forte di noi per fortuna, quindi occhio, appoggiatevi ai ranger locali, sono sempre molto disponibili, diteli che andate lì, da quelle parti, che siete lì, pernotterete lì, e loro già sono preallertati, diciamo. E poi qua in Australia vi consiglio sempre un kit di primo soccorso, ma anche un kit per i serpenti, io ne ho sempre un paio dietro con me, un antidoto non si può portare, va tenuto in frigo, è complicata la cosa, ma sono dei kit con delle bende lunghe elastiche che serve a fare tutta una procedura di e si fascia la zona che è stata morsa per rallentare la circolazione del veleno, e quindi è tutta una procedura, c'è un corso apposta che si fa e che le guide turistiche devono fare ogni anno, e che per quello, insomma, appoggiarsi a dei professionisti, soprattutto per delle zone remote come quelle, è sempre meglio appoggiarsi a qualcuno che è del settore. Però sì, il kit di pronto soccorso e in particolare quello dei serpenti, se si va in quelle zone è facile avvistarne.
Nel 2000 le Blue Mountains, l'area più vasta che comprende appunto questa catena montuosa, è stata inserita nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO per la sua natura, per la sua vegetazione, per la flora unica. In particolare protagonisti, insomma, acclamati di questo riconoscimento sono gli eucalipti. una vasta vegetazione di diverse specie di eucalipti che abitano questa zona. 90 tassonomie diverse di eucalipti, quindi il 13% della complessità a livello mondiale che si trova proprio qui. Ma anche troviamo tantissime specie diverse di animali ed è questo proprio che ho chiesto a Romano Fabrizio Iappelli: chi possiamo incontrare alle Blue Mountains e come comportarsi?
Alla Lyra Bird, un uccello abbastanza raro, è il simbolo del National Park, la Lyra Bird, è l'uccello della lira. Sì, è nero, alle Blue Mountains è facile vederlo, è emozionante, insomma, è bello perché non sono così frequenti, ma in quella zona ancora si riescono a trovare, proprio a ridosso dello Scenic World, quindi in alcuni percorsi. Le piante è meglio non toccarle, ci sono delle piante protette che se vengono toccate dai turisti, quindi 100 volte al giorno, rischiano anche di morire nell'arco di poche settimane, di pochi mesi, quindi si prega proprio di non toccare piante o altre piante che ci mettono tanto a crescere e che creano poi quello che è il bush australiano. Soprattutto gli animali, a molta attenzione, i canguri non vanno mai nutriti, tutti si portano le carote, il sedano, io ho visto dare il gelato, sono stati aggrediti perché lo zucchero non sono abituati a mangiarlo nella loro alimentazione in natura. E due maschi si sono messi a litigare tra di loro e la turista ha preso un'unghiata sul braccio. Per fortuna ero lì, ho dato assistenza con il primo soccorso, con il kit di primo soccorso, e poi è arrivato il ranger e gli ha comunque fatto un verbale perché non si sta da mangiare soprattutto il gelato ai canguri in libertà. Possono diventare molto aggressivi se vedono dare il cibo e poi levarlo, magari perché l'hanno finito, magari uno porta due carote e poi le finisce, il canguro può diventare aggressivo, quindi anche il semplice canguro che uno dice ah che carino può essere abbastanza pericoloso nel bush in libertà. Anche toccarli, a volte anche il canguro, se è una femmina, se uno la va a toccare magari il maschio la può interpretare come un'invasione del proprio territorio, della propria femmina, e quindi può diventare aggressivo il maschio che magari è lì vicino e uno neanche l'ha visto. Ho visto anche scene del genere. Passa una moto, stavo lì con dei turisti, è passata una moto in lontananza e i canguri sono partiti, erano mille canguri, sono partiti tutti insieme e un bambino è stato travolto dai canguri, quindi pure lì non si è fatto nulla, però è stato travolto, quindi l'esperienza della mamma diciamo che se la ricorderà per un bel po'. Il drago di Komodo se ne possono trovare di piccola taglia un po' ovunque, eppure loro non bisogna mai nutrirli, mai dargli niente, soprattutto vicino ai fiumi, dove c'è dell'acqua o dei torrenti. Sì, è facile avvistarli, ma insomma sempre con cautela. Non attaccano l'uomo, però è meglio sempre stargli insomma a debita distanza, una foto, un selfie, però poi basta. Nulla di più, non andare a cercare di prendere o di catturare, insomma, che ho visto anche scene del genere.
E quindi sì, non finiremo mai di raccomandarlo: quando siamo in mezzo alla natura non toccare, non avvicinarsi agli animali, prestare attenzione alle piante, alla vegetazione che spesso sta rinascendo dopo gli incendi boschivi, guardare ma non toccare, al massimo scattare una foto. Ed ora gli ultimi consigli per campeggiare, così come le tasse di soggiorno e le tasse ambientali. Abbiamo chiesto sempre a Fabrizio Iappelli come comportarsi.
Allora, sempre sul National Park che gestisce queste aree, ci sono proprio i campsites, cioè una parte dedicata ai posti dove si può andare e dormire, pernottare in tenda. Pochi, ma ci sono dei campeggi che offrono anche dei bungalow self-contained e quello vanno assolutamente prenotati perché sono veramente pochi, soprattutto per le school holidays con zone particolari tipo adesso Natale, è veramente difficile trovare disponibilità, però è facile da trovare sul sito e prenotare in anticipo. Se si va lì anche in giornata, ma soprattutto se si dorme, segnalarlo c'è sempre l'information center dove spesso c'è il ranger del National Park o dove fanno pagare il parcheggio. Spesso nel National Park bisogna pagare il parcheggio, se si dorme lì via avvisarli, di fermarsi un attimo, avere il tempo di sprecare 10 minuti, parlare con la guida, sentire qualche consiglio anche sul meteo dei prossimi giorni e quindi accettare quelli che sono i loro consigli perché sono del posto e sanno come si comporta il meteo e come si comportano i sentieri dell'area, quindi di parlare con qualche ranger e avvisare appunto che si dorme lì, che equipaggiamento si ha, se si ha il telefono satellitare, di dirgli un po' più di dettagli, insomma. Ci sono dei pass giornalieri, quindi si paga l'ingresso, ad esempio c'è il Royal National Park a sud di Sydney. Se si entra lì c'è proprio la sbarra con il ranger che chiede la fee giornaliera, $5, $7 al giorno. E c'è anche l'annual pass, quindi se uno va più volte durante l'anno è più conveniente l'annual pass. E per pernottare, se c'è un campsite che offre delle toilet o altro, è gratuito, quindi si va e si dorme, bisogna soltanto registrarsi come presenza. Se invece ci sono queste cabine che offrono addirittura delle cabine per dormire, in modo che uno non vuole dormire in tenda, ma vuole dormire un po' più comodo, allora lì bisogna proprio prenotare e pagare. La tassa di soggiorno è inclusa, del National Park è inclusa nella quota del prenotamento, diciamo.
E così siamo arrivate alla conclusione anche di questa puntata del nostro podcast dedicato ai viaggi, una miniserie di SBS Italian che ci ha portato quest'oggi a visitare le Blue Mountains. Nelle settimane scorse siamo andati a Fraser Island, a Kangaroo Island, mentre la volta prossima torniamo sempre al mare. Vi invito ad ascoltare la prossima puntata dedicata al Ningaloo Reef in Western Australia. Sono Maurizio Tinti e grazie ancora per l'ascolto. Al prossimo viaggio.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.